pensavo in questi giorni a cosa posso condividere con voi ancora oggi, visto che sempre e spesso ci incontriamo quando c'è la cena del Signore. E così vogliamo vedere quello che il Signore ha fatto, anche oggi vogliamo pensare insieme a cosa il Signore ha fatto nella nostra vita. E ci sono dei passi della Bibbia che raccontano chiaramente quello che il Signore, in un modo dettagliato, il Signore fa nella vita di chi lo accetta nel suo cuore. Vogliamo prendere insieme, prenderemo diversi passi, alcuni li citerò soltanto, perché ne sono diversi, però riprenderemo diversi passi della Bibbia. Il passo base su cui noi oggi ci baseremo con la nostra meditazione, prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 8. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. È straordinario qui come Pietro e gli altri apostoli spesso dicono così tante cose nelle loro frasi che non ce la fai, non ce la facciamo a sviscerare tutto quello che c'è dentro. E noi vogliamo soffermarci su alcuni pensieri, è chiaro. Uno di questi è che è scritto qui. Al versetto 3 ed è scritto: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo. È una cosa straordinaria questo termine rinascere. Rinascere vuol dire nascere di nuovo. E come è scritto nella Bibbia, oggi lo tocchiamo anche brevemente questo punto, se uno non è nato di nuovo, cioè non inizia una nuova vita, e chiariremo questo, una nuova vita che inizia però da zero e non prova da se stesso a cambiarsi o a cambiare qualche dettaglio della sua vita, oppure alcuni punti negativi, non può considerarsi, come dice la Bibbia, un nato o una nata di nuovo. E quindi non può essere tra questi che dice la Bibbia, Dio ha fatto rinascere. La nuova nascita non è una nuova abilitazione alla vita o un cambiamento morale o un cambiamento di alcuni atteggiamenti. E non è un'esperienza giornaliera che noi facciamo per dire, ecco, oggi con questa grande esperienza sono come rinato o rinata. Non è questa. Realmente la nuova nascita è un nuovo inizio. E la Bibbia dice che la nuova nascita è un'azione operata direttamente da Dio, senza il contributo di qualcuno. È Dio che fa questa opera nella vita di una persona. È Dio, dopo l'invocazione della persona, cioè la persona invoca Dio a dire: Signore, io voglio che tu entri nella mia vita, io voglio che tu pulisci il mio cuore, tutto il mio essere. E mi fai nascere di nuovo spiritualmente. Questa invocazione, la persona chiama Dio ad agire nella propria vita e crea Dio poi, nella persona che lo invoca, una nuova realtà. Lo fa nascere di nuovo e la persona diventa, come dice anche la Bibbia, una nuova creatura. La Bibbia parla realmente di una cosa fattibile e molto evidente. Parla di questo della nuova realtà come realmente una nuova nascita ed è non di un'esperienza di vita vissuta, ma ma una nascita che fa notare alcuni cambiamenti, scusatemi, che non fa notare alcuni cambiamenti morali, come abbiamo già detto, ma è realmente qualcosa che inizia di nuovo. Non è un modo di vivere, non è una condivisione di un'esperienza con altre persone, ma è realmente un nuovo inizio. È letteralmente una nascita, la nascita spirituale di una persona, che nessuno può operare se non l'intervento di Dio, e Dio soltanto con il suo intervento. Chiunque crede in Dio e lo riceve nella sua vita, inizia e nasce spiritualmente e vive grazie all'intervento di Dio che, invocato, produce questa nuova vita. E con la nuova vita la Bibbia parla di questi nuovi che sono convertiti, che sono nati di nuovo, li chiama bambini anche. E c'è un modo di fare proprio nella nuova vita come quello che avviene nella vita naturale. Si nasce, si è per un periodo bambini, e poi si incomincia a realizzare che c'è una nuova vita e si deve vivere in un certo modo. E la nuova nascita è così vera, ed è letteralmente così, una nuova nascita spirituale, che un uomo della Bibbia ha chiesto dei chiarimenti. E quest'uomo disse, pensando a, letteralmente a una nuova nascita, disse: ma come può avvenire questo? Scusatemi. Come può avvenire questo? Possiamo noi ritornare dentro nostra madre? E lui applicava letteralmente nuova nascita a una nascita da zero anche fisicamente. E il Signore non gli dice questo, gli dice: nasce d'acqua e di spirito la persona. Dio interviene nella sua vita. E forse ci può essere per noi anche un dubbio su come è questa nuova nascita. E forse viene il dubbio anche su come mai non avvengono certe cose, visto che diciamo che siamo nati di nuovo. Oggi vedremo brevemente queste cose. Questa nuova nascita ci permette di avere un rapporto con Dio. Noi possiamo parlare direttamente con Dio e la Bibbia dice che siamo dichiarati poi figli di Dio. Figli di Dio. Noi abbiamo accesso alla sua eredità. Noi abbiamo possibilità di parlare con Lui. Noi abbiamo possibilità di chiamarlo ad intervenire nella nostra vita. Noi possiamo dirci figli di Dio per il semplice fatto che chiediamo a Dio di intervenire nella nostra vita facendoci rinascere. Questo avviene una sola volta e per l'eternità. Non è una in progressione. La persona, una volta che crede realmente nel Signore e il Signore entra nella sua vita, questa persona nasce di nuovo. Non ha bisogno di richiedere a Dio di nascere di nuovo. Così letteralmente vuol dire questo: una persona che sa della salvezza di Dio, che sa di essere senza Dio e che ha bisogno del suo intervento, invocando Dio ad intervenire nella sua vita, Dio lo prende sul serio. Come fa Dio a prendere sul serio, pur conoscendo il futuro? Abbiamo visto questo venerdì brevemente. Come fa Dio a prendere sul serio noi, pur conoscendo il nostro futuro, che noi non conosciamo, e pur sapendo che forse non è proprio quello che diciamo di essere? Non siamo quello che diciamo di essere. Cosa voglio dire? Che alcuni possono pensare: ma come faccio io a credere che Dio è realmente entrato nella mia vita? Forse io devo fare qualcosa per Lui. Ebbene, questo non ha niente a che fare con l'aver fede in Dio. La Bibbia chiede alla persona di credere in Dio che può creare la nostra vita spirituale. Noi dobbiamo credere solo in Lui e non contribuire al suo lavoro. È per questo che chi crede deve credere in Cristo, in Dio, che deve intervenire nella sua vita. Ed è per questo che non è chiesto a nessuno di migliorare la sua vita. Perché il nostro sforzo non ci porterà per l'eternità, ci cambierà forse qualche giorno. O forse miglioreremo il nostro rapporto con gli altri, ma non ci aiuterà per l'eternità. L'intervento è solo l'intervento di Dio, e se noi crediamo in questo intervento, noi allora, dopo averlo invocato, riceveremo l'opera di Dio nella nostra vita. Cioè Dio verrà e provocherà in noi la vita eterna. Dio verrà a vivere dentro di noi. Però come bambini, una volta che uno accetta il Signore Gesù Cristo, ci sono delle cose naturali. Quindi se nasciamo di nuovo, diventando figli di Dio e come bambini, subito dopo iniziamo a fare qualcosa che è naturale, o almeno dovremmo, e che è quello di leggere, cibarci di quello che Dio ci dà. E qual è il modo di Dio di cibarci? È attraverso la sua parola. Ed è per quello che è così importante per noi quella frase: non è solo di pane che vivrà l'uomo, ma di ogni che procede dalla bocca di Dio. La domanda è: avviene questo nella nostra vita? Avviene questo in un modo naturale che io ho voglia di cibarmi spiritualmente delle parole di Dio? Ebbene, questo dobbiamo stare attenti a noi stessi, più che guardare gli altri. Se questo desiderio naturale, come avviene realmente in chi ha creduto o in chi è nato anche come bambino, quello di cercare di mangiare. La mamma se ne accorge subito, lui grida, sta male, vuole mangiare. E anche questo avviene spiritualmente. La Bibbia ci insegna tutto questo e chiarisce come anche nutrirci e come delle cose di cui abbiamo bisogno per rafforzarci, perché il cibo ci serve per questo, per continuare a vivere e rafforzarci anche. Ma c'è un dettaglio che noi abbiamo bisogno: chi e come ci nutre. Quindi se il Signore noi non riusciamo a vederlo, infatti Pietro ha detto: voi credete in Lui pur non avendolo visto. E allora come facciamo ad avere questo rapporto con Dio e quindi a ricevere questo cibo da Lui? E la Bibbia dice questo. Vogliamo leggere insieme Prima Tessalonicesi 2:7, se qualcuno può leggere. Fin qui, sì. Siamo stati in mezzo a voi come delle nutrici. Ecco il termine di cui abbiamo appena parlato, nutrici. Cioè, i servi di Dio, in questo caso Paolo con gli altri, hanno nutrito i Tessalonicesi. Ma di che cosa? Della parola di Dio. E la Bibbia dice che Dio fa dei regali alla Chiesa. Non so se voi ve ne siete accorti, però Dio vi ha fatto dei regali, e questi regali sono uomini con certi doni. Ha fatto dei regali alla Chiesa, come alcuni che sono evangelisti, altri dottori e così via. C'è alcuni fratelli e sorelle, il Signore ha regalato a voi. E per chi è un regalo, il Signore ti incoraggia dicendoti: tu sei un regalo per gli altri, ma anche gli altri sono un regalo per te, perché ci si edifica a vicenda. Noi siamo un regalo per gli altri. Il nutrimento viene l'uno con l'altro. Ma la Bibbia vuole che noi superiamo anche il semplice nutrimento, come con i bambini. La mamma arriva a un certo periodo e lo mette per terra. Perché? Il bambino incomincia a muoversi un po' di più. È una cosa naturale, vero? Comincia a vederlo che si vuole muovere, forse vuole gattonare. Come si dice gattonare, vero? E quindi vuole vedere cosa riesce a fare. Questa è una cosa naturale, non lo si può fermare. Guai se fosse il contrario. Non sarebbe normale, è vero? Quindi il bambino vuole camminare, vuole mantenersi in piedi, incomincia a sperimentare le sue forze, le sue capacità e ad imparare ad alzarsi e camminare. La Bibbia parla anche di questo, parla anche di questo per i credenti, per chi ha creduto in Gesù Cristo, chi è nato di nuovo. Non è naturale se noi siamo fermi col Signore. non è una cosa naturale, c'è qualcosa che non funziona. Se noi siamo fermi e non ci muoviamo, cioè non camminiamo con Dio, non è una cosa assolutamente da accettare e non è nella volontà di Dio. Quindi assolutamente noi dobbiamo camminare. E Dio fa in modo che noi siamo nutriti nella Chiesa perché possiamo rinforzarci, edificarci l'uno con l'altro per camminare. E la Bibbia parla dei modi di camminare del credente. In Colossesi 2,6 dice, non lo prendiamo, lo cito soltanto, dice di camminare in Cristo. Camminare in Cristo. Vuol dire che noi possiamo camminare in tante maniere. Ma il cristiano cammina in Cristo. Cioè, cammina in modo da mostrare Cristo, vivendo Cristo e guardando a Lui. Il cristiano, secondo Efesini 5,2, cammina nell'amore. Noi non possiamo stare insieme e pensare di non amarci. Dobbiamo sforzarci. Perché? Non perché gli altri non sono degni, ma perché anche la nostra natura carnale non ci spinge ad amare gli altri. Perché l'amore si mostra in modo verso chi, in modo tale, così forte, verso chi non può ricambiare. E quindi la nostra natura spesso dice, ma non devo fare questo. Non posso mostrargli l'amore perché... E invece la Bibbia dice, noi dobbiamo camminare nell'amore. Camminare nell'amore. Ancora dice Galati che noi dobbiamo camminare secondo lo Spirito. Cioè secondo Dio. E dobbiamo cercare di capire il più possibile la sua volontà prima di mettere dei passi, prima di fare delle decisioni, prima di dire a qualcuno qualcosa. Noi dobbiamo essere convinti che è la volontà di Dio. Dobbiamo prenderci tutto il tempo possibile, altrimenti aspettiamo la presenza di Dio, prima di fare qualsiasi decisione, perché altrimenti non camminiamo con Dio. E dire la verità, poi il Signore viene vicino a noi e dice, cerca di camminare, perché questo ti blocca. Questo fatto che tu non mi tieni in considerazione ti blocca e tu non te ne sei accorto o accorta. La tua vita non andrà bene in questa maniera. Tu sarai bloccata o bloccato. Cammina secondo me. Non stare lì. La Bibbia è molto chiara su certe cose riguardo anche al nostro modo di vivere. Ma riprendiamo un po' quello che il Signore ci ha chiamati. Ci ha chiamati a credere in Lui. Qualcuno ci ha chiamati da parte sua e quindi ha obbedito. E ci ha detto, il Signore ti vuole salvare, il Signore vuole entrare nella tua vita, ti vuole dare la vita eterna, vuoi tu accettarlo? Allora invocalo, digli di entrare nella tua vita, digli di pulirti dei tuoi peccati. E noi abbiamo fatto questo. E poi si può fermare tutto lì, abbiamo visto, non è così. Noi dobbiamo essere nutriti. È la Chiesa, gli altri membri della Chiesa sono chiamati, sono un regalo per me, ma anche io sono un regalo per loro, perché ci edifichiamo l'uno con l'altro. Ma bisogna vivere poi, quindi non fermarsi allo stato di bambini, ma cercare di camminare, rinforzarci e poi andare avanti e vivere. Durante il nostro cammino Pietro dice che saremo afflitti da svariate prove. Ma essenzialmente queste prove riguardano la nostra fede. Non siamo qui a parlare di prove della vita come, ecco, tutto si sta addossando su di me in questo periodo. E quindi noi chiamiamo quello un periodo di prova. Non è questo. Queste sono le circostanze della vita che, è chiaro, noi non possiamo gestire facilmente. La società, quelli che ci circondano, non cristiani, altri scoraggiamenti, noi crediamo che siano spesso queste prove. In realtà non è questo. perché potremmo anche trovarci in certe prove per nostre decisioni sbagliate. E non necessariamente il Signore permette questo. La Bibbia dice che noi dobbiamo vivere per fede. Vogliamo leggere questo in Romani 1,17. Anzi, leggiamo dal 16 così è più chiaro. Romani 1, dal 16, 16 e 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giusto prima e poi del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Non vuole dire qui che crede solo quando soltanto per ricevere la vita eterna e poi non serve più. Si nasce di nuovo per fede e si continua a vivere per fede in Dio. Noi dobbiamo credere sempre in Dio, nel suo intervento soltanto. Non possiamo fare sempre delle esperienze e poi imparare per esperienza umana come affrontare le cose. Noi siamo nati credendo per fede in Lui, credendo nel Vangelo, e viviamo ancora per fede in Lui. Qui i credenti sono chiamati giusti perché vengono resi giusti. Se noi non camminiamo per fede, cioè quando siamo a casa, al lavoro, a scuola o nelle nostre attività, chiunque essi siano, se non camminiamo per fede, viviamo per fede, beh, in questo momento il Signore ci guarda e ci sente, o ti sente, mi sente, lodarlo. Signore, tu sei grande. Signore, io ti ringrazio. E pensiamo che il Signore lo incontriamo solo qui. Non è così. Il Signore che oggi noi qui stiamo lodando e di cui stiamo ricordando il sacrificio e la risurrezione che ha avuto, salvandoci, bene, questo stesso Signore è colui che ci guarda quando siamo a casa. E certamente non può giustificarci se non viviamo a casa per fede. Il più del tempo che noi spendiamo, delle nostre giornate, è fuori dalle riunioni. Noi viviamo più tempo tra il lavoro e le nostre attività personali che non incontrandoci con gli altri della Chiesa. E quel tempo e quello è il vivere nostro. E in quel tempo di vita personale, ecco lì il Signore ci chiede sua volontà e credendo in Lui. E cosa vuol dire ancora? Vuol dire che se Lui oggi, per esempio, ci parla, o durante altri incontri con altri fratelli e sorelle, ci parla, e noi veniamo a conoscenza o diventiamo consapevoli che bisogna cambiare il nostro modo di vivere. Ebbene, tutto il tempo necessario per dopo sarà, scusate, necessario per poi vivere per fede quello che il Signore ci ha detto. E quindi mettendolo in pratica. Dio ci chiama a camminare per Lui, a vivere per Lui, cioè letteralmente a muoverci, a fare qualcosa. Mai un cristiano è stato chiamato dal Signore a stare fermo. Mai. Non esiste nella Bibbia questo. Sempre quando il Signore Gesù è andato a chiamare qualcuno, gli ha chiesto di seguirlo. Seguirlo. È un'azione, è un camminare, è un continuo fare per Lui. E vogliamo vedere insieme cosa ci ha chiamato. Marco 16,15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. È un comando di Dio, andate. È il Signore stesso che lo dice. Ora, in questo, come possiamo noi vivere secondo la volontà di Dio, la volontà di Dio? Quando io esco di casa, dove vado? E quando vado da qualche parte, chi incontro? E quelli che incontro, di che cosa gli parlo? Ebbene, questo passo dice che noi dobbiamo parlare a queste persone del Vangelo di Dio. E ancora Matteo aggiunge dei dettagli quando noi dobbiamo compiere questo compito. Leggiamolo insieme, in Matteo, capitolo 28, versetto 19-20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Andare per fare i miei discepoli. Se oggi noi siamo qui, è perché qualcuno ha obbedito a questo comandamento. È venuto a noi, ci ha predicato il Vangelo e ci ha invitati a essere discepoli di Gesù Cristo. Se non fosse avvenuto questo, noi oggi non saremmo qui. Se non ci fosse stato qualcuno che avesse obbedito al Signore, noi non saremmo qui. E noi non siamo giustificati dal Signore se rimaniamo a casa nostra o incontriamo gli altri e non parliamo del Vangelo. È come rimanere fermi ed essere dei bambini che non camminano. Non è una cosa normale. Noi siamo chiamati dal Signore a far conoscere la buona notizia di Dio. E dopo cosa fare con queste persone a cui noi predichiamo il Vangelo? Se loro accettano il Vangelo, noi dobbiamo insegnare le cose che il Signore ci ha comandato. Quindi ci ha comandati principalmente questo di predicare il Vangelo e tutto il resto che c'è nella parola di Dio. Quindi noi siamo il frutto di chi ha obbedito a questo comando di Cristo. E tutti noi siamo chiamati a obbedire a questo comando. Concludo con una piccola frase divertente di mio figlio, Daniele. Lui giocava con mia moglie, spingendosi, lui incominciò a non essere consapevole della forza che ha. E io dissi, Daniele, per piacere, lascia stare mamma perché noi siamo la stessa carne, se tu fai male a lei, fai male anche a me. E lui, molto divertente, disse, sì, ma che tipo di carne siete? E ho detto, ma è una buona domanda. Ho detto, qualche volta non siamo né carne né pesce, questo può essere pure. Però è una buona domanda. Mi ha fatto riflettere, anche se è molto divertente, però che tipi di credenti siamo noi? Noi siamo realmente uniti al Signore. Noi abbiamo deciso di dare la nostra vita a Dio, di camminare con Lui e per Lui, è vero? Sono parole nostre. Signore, entra nella mia vita, io voglio stare per l'eternità con te. Non credi che sto dicendo qualcosa di nuovo? E Pietro dice questo, ci ha fatti rinascere e noi saremo provati nella nostra vita, nella nostra fede. Ci sarà chiesto sempre, e quindi provati, di vivere per fede. Saremo provati a dire, nel dire sì come vuole Dio, oppure no come voglio io. Cioè noi in certe situazioni dovremmo prendere questa decisione, fare o non fare la volontà di Dio. Questa è la prova della nostra fede. Noi abbiamo accettato di vivere per fare la volontà di Dio, per farlo conoscere, per ubbidirgli. E ci ritroviamo sempre a dover decidere. Vuoi vivere per fede, fare conoscere Gesù Cristo, fare quello che Lui dice, oppure no? C'era una ragazza che si è convertita molti anni fa e per me è rimasto un esempio nella mia vita. E noi abbiamo fatto un corso di discepolato a Manfredonia, tanti anni fa, da dove io provengo, e in questo corso di discepolato eravamo una ventina di giovani. Alcuni hanno detto facciamo questo corso dove c'era chi insegnava la storia biblica, che insegnava i libri della Bibbia e così via, tanti temi che ci hanno dato le basi. Devo ringraziare tanto il Signore per queste basi su cui poi noi abbiamo potuto costruire meglio le nostre conoscenze. E quindi c'era questa ragazza che raccontava la sua testimonianza perché si era convertita e stava lì per lì per sposarsi. E si era convertita proprio poco prima del matrimonio e lei aveva comprato anche il vestito. E vi posso dire che è stata messa alla prova questa ragazza perché il ragazzo gli ha detto: se tu non lasci di seguire questa chiesa, io ti lascio. Pochi giorni prima del matrimonio, tutto comprato. E lei ha detto: io ho creduto in Gesù Cristo e lo servirò, costi quello che costi. Il ragazzo l'ha lasciata, addio matrimonio, e il vestito non l'ha usato. Molto difficile da farsi. Oggi, da un bel po' di anni, questa ragazza è unita in matrimonio e serve il Signore a pieno tempo con suo marito. Posso dirlo letteralmente che li ho incontrati di nuovo e servono a pieno tempo il Signore. È così, è una realtà. Costi quello che costi. Inizialmente possiamo pensare: ma cosa mi sta chiedendo di fare il Signore? Ma lui dovrebbe capire. E invece no. Il suo modo di vedere le cose sono diverse. Se noi ci mettiamo a disposizione di Dio, beh, Dio dice: ok, vuoi essere realmente un mio operaio o operaia, e allora mi devi dare, cosa c'hai? E tu dici: ma io non ho niente, Signore. Aspetta, non è vero, dice il Signore, non è vero che non hai niente, cosa c'hai? Ma Signore, io ho il mio cuore un po' piccolino, non importa, io te lo allargherò sul serio, io metterò dentro di te le mie parole. Tu non immagini quanto tempo avrai bisogno per riempirlo, perché sarà così grande, fatto da me, che io ti parlerò sempre, 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 tu farai delle cose per me e ci sarà ancora spazio. Se tu sei disposto o disposta a vivere per me. Signore, ma io non so, non ho troppo tempo. Non è vero. Sai, dove sei tu, nessuno può venire di quelli che frequentano la Chiesa, perché non fanno lo stesso lavoro. E quelli che tu incontri non li possono incontrare gli altri credenti. Tu sei l'unica persona lì in mezzo che può parlare di me. Ci hai mai pensato? Ma Signore, io non ho tante forze. Signore, io non ho tanta intelligenza. Ho pochi anni. E a un certo punto il Signore dice: vuoi vivere per fede per me oppure no? Pensi che sia un peso? Prendi su di te il mio gioco, prendi su di te il mio peso e vedrai che non è pesante, è molto leggero, è molto leggero. Credi, continua a credere in me, perché forse che non credi che quello che io voglio fare nella tua vita sia possibile. Continua a credere, non pensare diversamente, vivi per fede, perché il giusto vivrà per fede. Amen.